Paragrafo 2. Lo scontro fra le superpotenze. La guerra fredda. La cortina di ferro. Nei territori che erano stati liberati dall'Armata Rossa e che erano sottoposti all'influenza dell'URSS, Germania orientale, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania, Stalin impose dei regimi detti democrazie popolari, il cui potere fu preso dal Partito Comunista. In questo modo creò una barriera di stati amici allo scopo di premunirsi contro eventuali attacchi militari. Ben presto questi stati divennero satelliti dell'URSS, cioè completamente dipendenti da essa per l'economia e per la politica interna e internazionale. Ad essi l'URSS impose la chiusura delle frontiere e l'interruzione di ogni rapporto con i paesi non comunisti dell'Occidente. In un famoso discorso nel 1946, Churchill, che era stato primo ministro inglese durante la guerra, disse che ormai fra i paesi dell'est e dell'ovest d'Europa era calata una cortina, cioè un sipario, di ferro dal Baltico all'Adriatico. Il piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa. Per evitare che la grande povertà dei paesi europei creasse instabilità e disordini sociali, offrendo all'Unione Sovietica l'occasione per aggredire militarmente l'Europa occidentale, gli Stati Uniti decisero di rafforzare in fretta l'economia europea. Con questo obiettivo, i primi governi americani del dopoguerra misero in atto un grandioso piano di aiuti economici per la ricostruzione dell'Europa, detto Piano Marshall, dal nome del generale che lo ideò nel 1947. Ai paesi dell'Occidente europeo vennero concessi in prestito milioni di dollari per facilitare la ripresa economica e furono distribuite gratuitamente grandi quantità di beni di consumo. In particolare ne trassero vantaggio la Germania e l'Italia, il cui livello di vita crebbe con rapidità. Gli aiuti per la ricostruzione rafforzarono l'ammirazione per l'America e l'idea che il capitalismo era in grado di migliorare le condizioni di vita delle persone molto più del comunismo sovietico. Al tempo stesso aumentò l'influenza politica degli Stati Uniti sull'Europa occidentale. L'Europa è divisa in due blocchi contrapposti. Gli USA costituirono nel 1949 un'alleanza militare di difesa, la NATO, cioè North Atlantic Treaty Organization, organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Ad essa aderirono, oltre agli Stati Uniti, il Canada e quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. L'Italia fece parte della NATO fin dalla fondazione. Nel 1952 entrarono la Grecia e la Turchia e nel 1955 la Germania occidentale. Molto più tardi, nel 1982, si aggiunse la Spagna, qualche anno dopo la fine della dittatura di Franco. In contrapposizione alla NATO, l'URSS stabilì nel 1955 il Patto di Varsavia, un'alleanza militare con i paesi europei a regime comunista, esclusa la Jugoslavia. Si formarono così due blocchi opposti di paesi alleati, il blocco occidentale e il blocco comunista, controllati rispettivamente dagli USA e dall'URSS. Gli Stati Uniti si presentavano come campioni di libertà, l'Unione Sovietica come modello di uguaglianza. Così, il contrasto politico-militare fra le due potenze divenne anche uno scontro ideologico, cioè di valori, fra due diversi sistemi economici e politici. Inizia la guerra fredda. La divisione dell'Europa e la formazione delle alleanze militari, la NATO e il Patto di Varsavia erano un aspetto della competizione che le due superpotenze iniziarono su scala planetaria, cioè nel mondo intero, per garantire la propria sicurezza e imporre il proprio modello economico e sociale sui paesi che dopo la guerra affrontavano la ripresa economica o cercavano di raggiungere l'indipendenza. I rapporti diretti fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica furono talvolta molto tesi, ma i due Stati non giunsero mai a dichiararsi guerra. Per indicare questo periodo, che durò circa 40 anni, si parla di guerra fredda. Spesso però le due superpotenze si scontrarono indirettamente, schierandosi su fronti opposti nelle molte guerre locali che scoppiarono in quel periodo. La guerra fredda registrò fasi di crisi acuta e fasi di distensione. Alcune volte il mondo temette che si potesse giungere a una terza guerra mondiale, che sarebbe stata estremamente distruttiva per la presenza di arsenali atomici. La guerra fredda si concluse alla fine degli anni Ottanta con la crisi del blocco comunista, a cui seguì, nel giro di pochi anni, il crollo dello stesso Stato sovietico. Corsa agli armamenti e repressione. Nel corso della guerra fredda, le due superpotenze fecero a gara nel rinnovare e ingrandire i propri arsenali nello sforzo di assicurarsi una schiacciante superiorità militare sugli avversari. Questa incessante corsa agli armamenti fece aumentare vertiginosamente le spese militari. All'interno dell'URSS si aggravò la repressione contro gli oppositori politici, che a centinaia di migliaia furono inviati nei gulag. Vennero rafforzati i controlli polizieschi sui cittadini, fu impedito ogni contatto con l'Occidente e la propaganda esaltò fino all'ossessione i pregi e le superiorità del regime socialista. Anche negli Stati Uniti, paese da sempre democratico, la paura nata con la guerra fredda creò un clima di intolleranza e di sospetto. Molti, accusati a torto o a ragione di simpatie comuniste, vennero emarginate o privati del lavoro. La caccia ai comunisti o presunti tali fu detta caccia alle streghe e durò fino alla metà degli anni 50. Nel 1949 anche l'URSS riuscì a dotarsi della bomba atomica. Per 30 anni le due potenze investirono somme enormi sia negli armamenti convenzionali, cannoni, navi da guerra, carri armati, sia nelle armi nucleari e in missili sempre più potenti, capaci di minacciare direttamente il territorio avversario. La guerra di Corea. Il primo grande scontro militare dell'epoca della Guerra Fredda avvenne in Corea. Questo paese, che era stato una colonia giapponese, alla fine del conflitto fu diviso in due parti. La zona nord era governata dai comunisti sostenuti dall'URSS, la zona sud era sotto un governo nazionalista appoggiato dagli Stati Uniti. I due governi coreani non accettavano la divisione e nel 1950 l'esercito nordcoreano violò il confine e invase il sud. Gli Stati Uniti intervennero con il sostegno di gran parte dei paesi dell'ONU, ricacciarono gli aggressori e a loro volta si spinsero nel territorio del nord, fino al confine cinese. In Cina, lo vedremo nel prossimo paragrafo, era da poco al potere un governo comunista. L'aiuto delle forze cinesi e sovietiche ai coreani costrinse gli USA a ritirarsi. Alla fine del 1953 venne firmato un armistizio che rendeva definitiva la divisione fra le due Coree. Questa divisione è tuttora in vigore. E anzi, oggi, il conflitto fra i due stati è considerato l'ultimo confine della guerra fredda, dopo che molti altri sono stati superati nel mondo. La guerra di Corea provocò circa 2 milioni di morti, in grande maggioranza nordcoreani. Inizia un periodo di distensione. Nel 1953 morì Stalin ed ebbe inizio un periodo di attenuazione della guerra fredda. Si diffuse l'idea che fra i due blocchi fosse possibile una coesistenza pacifica, cioè che ciascuno potesse perseguire i suoi obiettivi di potenza senza mirare alla distruzione dell'avversario. La distensione era legata anche a importanti cambiamenti e a personaggi nuovi nella politica mondiale. All'interno dell'URSS, il nuovo capo del partito, Nikita Khrushchev, pose termine al periodo più cupo della repressione e iniziò una politica di cauta apertura internazionale. Negli Stati Uniti, nel 1960, fu eletto presidente il democratico John Fitzgerald Kennedy. Sostenuto dai giovani, dagli intellettuali e dalle persone di colore, Kennedy suscitò speranze di rinnovamento e di giustizia sociale. Ne parleremo nel capitolo seguente. Infine, il nuovo pontefice, Giovanni XXIII, eletto nel 1958, si impegnò con determinazione in un vasto rinnovamento della Chiesa per rendere questa istituzione più vicina alla gente e attenta alla giustizia e alle esigenze dei popoli. Questi personaggi restarono sulla scena per poco tempo. Kennedy fu ucciso nel 1963. Nello stesso anno morì Papa Giovanni XXIII e nel 1964 Khrushchev fu destituito. La distensione proseguì per tutti gli anni 60 e 70, anche se fu interrotta più volte da momenti di crisi. Le più gravi furono quelle di Berlino e di Cuba. Il muro di Berlino. La città di Berlino si trovava nella Repubblica Democratica Tedesca ed era divisa in settori amministrati dalle potenze vincitrici. Per il suo valore simbolico e per la sua posizione, Berlino fu uno dei punti in cui le tensioni della Guerra Fredda raggiunsero i livelli più alti. L'amministrazione alleata aveva trasformato Berlino Ovest in una città prospera, libera e culturalmente vivacissima, una vetrina dell'Occidente democratico. Per porre fine alle fughe sempre più frequenti dal settore orientale verso Occidente, nel 1961 il governo comunista della Germania orientale fece costruire un muro per impedire qualsiasi passaggio fra Berlino Est e Berlino Ovest. Il muro di Berlino, con le sue torrette di guardia, il filo spinato, i posti di blocco e i poliziotti pronti a sparare, divenne il simbolo più significativo della Guerra Fredda. Per quasi 30 anni è stato demolito soltanto nel 1989. Il muro simboleggiò il carattere oppressivo e antidemocratico del regime comunista e, per contrasto, mise in risalto la libertà e il benessere dell'Occidente. La rivoluzione cubana e la crisi dei missili. Nel periodo della distensione, nel 1962, Kennedy e Khrushchev furono protagonisti della crisi di Cuba. In quest'isola del Centro America, nel 1959, un giovane rivoluzionario, Fidel Castro, aveva rovesciato una dittatura militare sostenuta dagli USA. Il successo della rivoluzione preoccupò gli Stati Uniti, che sul Centro America esercitavano la loro supremazia e temevano che i paesi dell'America Latina vedessero in Cuba un modello da imitare. Per indebolire il governo di Castro, gli USA appoggiarono un tentativo di sbarco di controrivoluzionari cubani nell'isola, 1961. Ma la spedizione fallì. Castro proclamò a Cuba una repubblica socialista e accettò la protezione militare dell'Unione Sovietica. Nel 1962 l'URSS installò nell'isola basi per missili atomici, una seria minaccia per i vicini Stati Uniti. Questi reagirono ponendo intorno a Cuba un blocco navale, pronti a far fuoco sulle navi sovietiche che si fossero avvicinate. Per qualche giorno il mondo visse nel terrore di una guerra nucleare, ma poi il buon senso prevalse. I sovietici smantellarono le basi e in cambio gli Stati Uniti si impegnarono a rispettare l'indipendenza cubana. Fonti. Io sono un berlinese. Il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, visitò Berlino Ovest nel 1963 e tenne davanti al muro un discorso del quale riportiamo alcuni passi. Il discorso fece molto effetto per la carica di speranza che conteneva. Fu necessario attendere quasi 30 anni perché la speranza nella riunificazione della città si realizzasse. Molte persone in questo mondo non vogliono capire, o dicono di non comprendere, qual è la grande differenza fra il mondo libero e democratico e il mondo comunista. Che vengano a Berlino. La libertà presenta molte difficoltà e la democrazia non è certo perfetta, ma noi non abbiamo mai costruito un muro per chiudervi dentro la nostra gente e impedirle di lasciarci. Io voglio dirvi, a nome dei miei connazionali, che loro sentono il grande vanto di essere stati in grado di dividere con voi, anche nella distanza, 18 anni di storia. Io non conosco nessuna provincia, nessuna città che sia stata assediata per 18 anni e che ancora conservi la forza, la speranza, la vitalità e la determinazione di Berlino Ovest. Voi vivete in un'isola fortificata della libertà, ma la vostra vita è parte della vita del mondo intero. Quando tutti saranno liberi, allora potremo guardare al giorno in cui questa città sarà riunita, e così questo paese e questo grande continente europeo, in un mondo pacificato e ricco di speranza. Ogni uomo libero, ovunque viva, è un cittadino di Berlino. Perciò, come uomo libero, ho l'orgoglio di poter dire al mondo: Ich bin ein Berliner. In tedesco, io sono un berlinese.